Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire insieme il loro percorso e facciamo un tuffo nella loro mente per capire come ragionano.
Ogni storia che vi portiamo è unica e la nostra missione è quella di promuovere il talento italiano, ma speriamo soprattutto di ispirarvi e motivarvi a seguire i vostri sogni. Questa settimana abbiamo parlato con Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company. Livia cresce nella sua azienda di famiglia girando in fabbrica e frequentando le gare di motori fin da quando era bambina. Infatti, se andate sulla nostra pagina Instagram @madeit.podcast o sulla nostra pagina LinkedIn, troverete alcune foto vintage di Livia alle corse. Suo nonno era un imprenditore e un inventore nel mondo della tecnologia meccanica. Poi suo padre Roberto fonda il gruppo CRP, un fornitore di tecnologie meccaniche per la Formula 1, l'automotive e l'aerospaziale. Nonostante le sue varie passioni, Livia decide di studiare ingegneria per poi entrare subito dopo la laurea nel gruppo CRP a fianco a suo fratello, per poi prendere le redini dell'azienda. Come ci racconterà però, nel 2008-2009 vengono fortemente impattati dalla crisi finanziaria e Livia decide di portare al tavolo un'idea un po' pazza. Perché non provare a costruire moto elettriche?
Da questo momento nasce Energica, che oggi è considerata la Tesla italiana delle moto. La storia di Livia è sicuramente una storia di grande coraggio e resilienza. Come sentirete, crescere Energica non è stato facile. Ci è voluta tanta caparbietà nel prendere scelte coraggiose e non mollare nei momenti difficili. In vari punti di questa intervista ci siamo emozionate nel sentire trasparire tutte queste qualità e nel sentire raccontare Livia quanto suo padre sia stata una fonte di ispirazione per lei. Oggi Energica è una società quotata in borsa che produce moto elettriche da strada ed è stata scelta come costruttore unico per il campionato di moto e della MotoGP, che è partito nel 2019. Abbiamo anche voluto parlare con Livia di cosa vuol dire essere una donna nel mondo dei motori. Ascoltiamo la sua storia.
Ciao Livia, è veramente un piacere averti qui con noi su Made It, quindi grazie mille di essere qui.
Grazie mille a voi per avermi invitato.
E allora volevamo scoprire la tua storia e ci piace sempre iniziare dagli inizi. Sappiamo che tu sei cresciuta in provincia di Reggio Emilia tra i motori, quindi proprio nella Motor Valley, e tuo nonno aveva fondato un'azienda di tecnologie meccaniche che forniva anche la Formula 1, che poi è stata presa in gestione da tuo padre. E quindi ti volevamo chiedere com'è stata appunto questa infanzia in questo contesto, quali sono i tuoi primi ricordi dell'azienda di famiglia.
Allora, innanzitutto da modenese doc devo questa cosa perché altrimenti mi scotennano i miei concittadini. Io sono di Modena, sono nata in provincia di Reggio, però poi sono sempre nata e cresciuta a Modena, la mia famiglia è di Modena. Siccome c'è un po' di rivalità tra Modena e Reggio, devo assolutamente sottolineare che sono modenese. In realtà di modenese non c'ho nulla perché i miei genitori non sono di Modena né l'uno né l'altro, anzi. Però insomma l'imprinting è stato più quello modenese che quello reggiano. Quindi sì, la crescita è stata proprio in quest'area, in questa città che un po' tutti nel mondo conoscono come la città dei motori. È vero che la Motor Valley è molto lunga, in realtà va da Parma fino giù alla Romagna, però Modena è il centro, ma in provincia di Modena c'è Ferrari e quindi diciamo che è sempre stata vista come il fulcro principale della Motor Valley, quindi chiunque abbia a che fare con il mondo dei motori a Modena cresce con un imprinting molto forte, con come dicevo sempre, con una... Hai un punto di riferimento che è il top al mondo, perché comunque Ferrari è di fatto il marchio più importante al mondo e che ha fatto la storia dei motori da sempre. Quindi quando tu cresci in questo ambito non ti accontenti mai. Fin da quando nasci la tua aspettativa è sempre fare di più, non ti accontenti mai, non sei mai soddisfatto e cerchi sempre di raggiungere qualche cosa di meglio. E fin dagli studi e poi fino ad arrivare al lavoro, quindi... Questo è stato sempre il modus operandi anche in famiglia. La mia famiglia è una famiglia di imprenditori in questa terra e quindi da tre generazioni seguiamo questa onda, cavalchiamo questa onda che secondo me sicuramente è caratteristica della mia città, della mia famiglia, ma credo che sia comune a molti da queste parti ed è uno dei motivi per cui comunque tuttora in molte aziende vengono poi a mettere la sede dalle nostre parti, perché la gente ragiona così, ragiona per il meglio, non si accontenta mai, non è mai soddisfatta, si cerca sempre di fare di più.
Quindi hai passato questa infanzia nell'azienda di famiglia vedendo tuo nonno e tuo padre gestire l'azienda e dopo hai deciso di studiare ingegneria gestionale all'Università di Parma. Immagino
già con l'idea che saresti entrata in azienda, che era, tra l'altro lo dico, il gruppo CRP, e quindi prepararti al meglio. Hai sempre saputo che quello sarebbe stato il tuo futuro, o hai dovuto mettere altre passioni da parte per seguire nelle orme della tua famiglia, o eri proprio 100% convinta di quello che avresti fatto poi?
Ma no, in realtà non sono mai stata 100% convinta di nulla, e men che meno di questo, anzi forse è stata proprio l'ultima cosa che ho pensato il giorno prima di iscrivermi ad ingegneria, perché io sono sempre stata un pochino ribelle, quindi è un po' la pecora nera della famiglia, quindi in realtà non ho mai voluto fare parte, diciamo, di questo piano. Era non so se un po' appunto la ribellione o semplicemente che non mi piaceva, e quindi io sono sempre stata molto appassionata di arti, di danza, cioè di tutt'altro, che con l'ingegneria mi sembrava c'entrasse molto poco, che con un'azienda metalmeccanica c'entrasse ancora meno, che in generale con tutto quello che veniva fatto dalla mia famiglia a livello professionale non c'entrasse assolutamente nulla. Quindi temevo di, ma non lo so, di impoverirmi, di, non lo so, avevo questa idea sbagliata che però in tanti giovani hanno, soprattutto tante ragazze. Si pensa sempre che tecnica e scienza significhino aridità e poca fantasia, poco estro. In realtà poi, per fortuna, ho invece seguito un po' i consigli dei miei genitori, in particolare della mia mamma, perché più che di mio padre, sai, col papà c'è sempre molto conflitto, no? Soprattutto quando i caratteri sono molto simili, quindi i consigli di mio padre forse non li avrei mai seguiti. Invece, per fortuna, mia mamma mi ha fatto un pochino ragionare, alla fine ho deciso di iscrivermi ad ingegneria, anche se io avevo tutt'altro nella mia testa, e ho fatto bene, perché poi ho scoperto che in verità si crea il proprio percorso. Io, grazie ad ingegneria, quindi grazie agli studi tecnici, sono riuscita a mettere a terra i miei cavalli. Sono riuscita a mettere in pratica la mia fantasia, il mio estro, quello che a me piaceva, l'ho potuto far diventare un mestiere. Mentre invece probabilmente se avessi solo seguito la passione pura sarei stata limitata, perché comunque il mondo di oggi è molto tecnico. Sono iscritta a ingegneria un po' pensando di fare quello che era giusto fare, perché da tre generazioni la mia famiglia portava avanti questa attività, questa azienda, e quindi era giusto che anche io e mio fratello continuassimo. Questa cosa importante che avevano sacrificato, che aveva fatto sacrificare la vita di tutti noi, ma che poi dopo ci aveva anche dato una vita, una famiglia. Alla fine ho seguito questo percorso. Oggi come oggi sono molto contenta della scelta fatta, però mi rendo conto che scegliere a 18 anni che cosa vuoi fare per tutta la tua vita è molto molto complicato, in quanto non ne hai proprio un'idea di che cosa significa la vita vera a 18 anni. Quindi dico sempre anche ai ragazzi: cercate di tenervi aperte più strade possibili, di fare degli studi il più aperto possibile, che vi lasciano più possibilità possibili, in modo che man mano che andate avanti, quello che incontrate lungo la strada e che vi piace potete perseguirlo.
Hai nominato il fatto che appunto questa idea dell'ingegneria come una cosa poco che viene percepita soprattutto dalle ragazze come una cosa poco creativa, ma che in realtà lascia tanto spazio alla creatività nel suo essere così tecnico, comunque ci sono tante applicazioni. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è che il mondo dei motori è anche questo percepito come un mondo molto maschile, e non hai mai avuto, magari anche iniziando a 18 anni, dubbi relativi al tuo essere donna ed entrare in questo settore, entrare in questa azienda? E una domanda collegata è anche che so che hai un fratello più grande, che anche lui è entrato in azienda, e ti volevo chiedere se quello per te ha fatto differenza, se tuo padre ha fatto differenza tra di voi in quanto uomo o donna, per insomma il vostro futuro.
Ma sì, l'ha fatta in positivo la differenza, e questo spero che sia un po' quello che succede anche ad altre ragazze, nel senso che sia mio padre sia mio fratello mi hanno sempre detto che non c'era differenza, cioè che io potevo fare quello che volevo, perché è vero, il mondo dei motori è molto maschile, lo è tuttora, un pochino meno, però quando ho iniziato io e quando giravo io con mio padre nei paddock, ho iniziato a girare che avevo 6 o 7 anni, 10 anni, quindi insomma ho iniziato che ero veramente piccolina, e lo vedevo insomma che cioè le uniche ragazze che giravano nel paddock erano giornaliste o d'ombrelline o le morose dei piloti, punto. Non c'erano grandi professionalità a parte appunto le giornaliste, ma pochissime, anche i giornalisti erano quasi tutti uomini. E quindi in realtà tu parti, almeno io sono partita vedendo solo un mondo di uomini, quindi un pochino ti spaventa, dici boh, ma mi accetteranno, mi ascolteranno? No, non ti accetteranno, non ti ascolteranno. Però mio padre e mio fratello mi hanno detto: fregatene, tu puoi fare quello che ti pare, tu avrai la capacità di farti ascoltare, di farti accettare, basterà solo dimostrare che hai competenza, quindi tu vai avanti per la tua strada, non ti fermare mai, vai come un treno, il carattere ce l'hai, perché sono veramente una gran rompiscatole, quindi mi hanno detto non ti preoccupare, tu vai avanti per la tua strada, vedrai che ci salterai fuori. È ovvio che devi avere un carattere molto forte, perché di fatto parti con degli ostacoli in più, dei muri in più da sorpassare o da abbattere, e quindi devi avere la voglia e la forza di dire va bene, questi muri anzi li tiro giù a testate e non mi interessa nulla se ci sono.
E soprattutto sì, questa cosa lo chiedevo dell'azienda di famiglia, perché a volte si vede che in realtà si fa differenza tra i figli, però vedo che è sempre meno così ed è bello sentire che per te non lo è stato. E quindi tu hai studiato ingegneria e poi appena laureata, se non sbaglio, nel 2003 sei entrata subito in azienda. E come, in che posizione sei entrata e come sono stati questi primi anni post laurea nell'azienda di famiglia?
In realtà io già seguivo molto l'azienda fin da quando studiavo, fin da piccolina, quindi sono entrata il giorno dopo della laurea, ma perché ero praticamente già dentro, la tesi l'ho fatta in azienda e già prima seguivo una serie di cose, io parlando un po' meglio l'inglese, quindi aiutavo mio padre un po' con l'inglese nei viaggi, quindi in realtà c'ero già dentro. Ufficialmente ho iniziato a percepire uno stipendio dal giorno dopo della mia laurea, quindi la differenza è stata quella che prima lavoravo gratis, diciamo, ma perché stavo studiando, e poi dopo invece è diventato ufficiale, un mestiere. Il primo periodo è stato molto difficile, perché proprio per lo stesso motivo di prima, che dicevo prima, mio padre e mio fratello mi hanno voluto far vedere fin da subito che ci voleva forza, carattere, che io potevo, che ci potevo riuscire. Quindi mi hanno messo a fare la gavetta peggiore, mi hanno messo in un'area molto difficile, una parte commerciale con i clienti più difficili da gestire, con quelli più importanti più difficili. E sono stata trattata molto male, molto molto male. È stato un inizio molto difficile, molto in salita, però questo mi ha ancora una volta dato la forza di vedere che la mia testardaggine, nonostante le difficoltà e veramente anche i pianti, però ottenevo cose, che la mia testardaggine vinceva su tutto, anche sul cliente più difficile che magari cercava di approfittarsene di più perché vedeva una ragazzina che improvvisamente parlava con loro invece che il magari appunto che Franco, che era mio fratello, o addirittura mio padre, che però poi nel frattempo giustamente se n'era pure andato in pensione. Quindi in realtà mi hanno fatto fare una gavetta durissima, però mi ha aiutato tantissimo, perché mi ha dato ancora più fiducia in me stessa. Mi sono resa conto ancora di più che in realtà questi ostacoli erano scale che stavo facendo verso l'alto, non verso il basso, e che ogni volta mi arricchivano e mi facevano diventare più forte per ottenere poi degli obiettivi sempre più alti. E quello che dicevo prima, per non accontentarsi mai e sapere che ce la puoi sempre fare, che puoi sempre fare uno scalino in più.
Sei stata abituata, diciamo, fin da subito al più duro, quindi sei riuscita poi anche a sviluppare il tuo carattere e la tua resilienza anche fin da subito. E invece 5 anni dopo che sei entrata, quindi nel 2008, inizia una, insomma, delle più grandi crisi finanziarie che ha impattato il mondo, ma che so che ha impattato anche voi fortemente. E tu eri ancora relativamente super giovane e inesperta, ma però per rispondere a questa crisi hai portato al tavolo un'idea un po', diciamo, matta, quella di iniziare a produrre moto elettriche. Ci racconti come nasce questa idea, come hai convinto tuo padre e tuo fratello a seguirla?
Io in realtà sono stata una gran testona fin da piccola, cioè dai primi mesi di vita ero già una gran rompiscatole, quindi diciamo che sì, è peggiorato ancora di più negli anni, ecco, il mio carattere, quindi sono diventata ancora più testarda con tutte queste cose, però già partivo bella caparbia. Allora, diciamo che la grande crisi per noi è stata una doccia fredda, perché è un'azienda che non si è mai fermata in 50 anni e che all'improvviso è in silenzio totale alle 3 del pomeriggio, è mortificante, è una delle cose peggiori per una famiglia di imprenditori che possa succedere, perché ti fa tremare le vene. E non sai veramente, visto che non l'hai mai vista una cosa del genere, se ci salti fuori. Però ancora una volta ci siamo stretti tanto, io, mio padre e mio fratello, e abbiamo detto no vabbè, noi in qualche modo anche questa volta ci salteremo fuori. Già mio padre stava guardando in realtà l'elettrico, quindi la prima volta che abbiamo sentito parlare di elettrico non è stato da me, ma è stato da mio padre, che è sempre stato un vulcano, era stato quello che aveva già guardato il 3D print, la stampa 3D ancora prima di mio fratello, e poi dopo mio fratello l'ha portata avanti. Però anche in questo caso con l'elettrico fu mio padre che sentì parlare di Tesla, sentì parlare dell'elettrico e iniziò a seguire il trend, che era soprattutto ancora americano, in Europa si vedeva ancora molto poco. Però poi dopo diciamo che c'è stata un'evoluzione che ho portato avanti io, quindi inizialmente fu lui a dire ma guardiamo un po' l'elettrico nel 2008, e stavamo guardando in realtà la Tesla, perché moto nel 2008 ancora non se ne vedevano. Poi nel 2009 ci fu la prima gara dell'Isola di Man,
di moto elettriche, ancora molto primitive, diciamo, però comunque c'erano. E da lì ci fu proposta, tramite mie conoscenze nell'MIA, che è la Motorsport Industry Association, ci fu proposta la possibilità di fare delle moto elettriche per fare un campionato elettrico che desse seguito quindi alla singola gara dell'Isola di Man. E lì sono stata un po' io a dire sì ragazzi, ce la facciamo nonostante la grande crisi che vedevamo partire dal 2009. E mio padre, diciamo che fu la miccia, però poi dopo noi, io in particolare, mi sono buttata a capofitto dicendo che l'avrei seguita io, quindi ci siamo un po' distribuiti un po' i compiti e gli impegni, e Franco ha portato avanti tutte le altre aziende di famiglia e io ho preso in carico questo nuovo progetto. Mio padre all'inizio mi diede una grande mano, ovviamente anche dal punto di vista tecnico, però poi dopo abbiamo un pochino assunto delle persone, ci siamo strutturati, in realtà all'inizio eravamo solo in tre, comunque insomma abbiamo iniziato a farla diventare realtà, e lì sono stata io con tanta tenacia, nonostante le continue difficoltà che continuavamo ad avere, portare avanti tutto. Poi mio padre è mancato e da lì ovviamente è diventata, non voglio dire una missione, però ho voluto assolutamente portare avanti questo progetto e farlo diventare non più solo un progetto, ma un'azienda e un'industria come siamo adesso, perché era un po' l'ultima cosa che avevamo seguito insieme io e lui, l'ultima cosa in cui dal punto di vista professionale ci eravamo dedicati tanto insieme, e quindi non volevo assolutamente che diventasse una cosa per cui avevamo perso del tempo negli ultimi anni della sua vita, volevo che diventasse invece l'inizio di una bella storia. Un'altra cosa che lui voleva assolutamente, uno degli ultimi sogni che voleva, era quotare una delle nostre aziende in borsa, e questa fu quindi un'altra di quelle cose che ho perseguito. Quando mi è stato proposto, anche se era un progetto molto difficile essendo una startup, ancora una volta ho detto sì, era uno dei sogni di mio padre e quindi ci dobbiamo provare, ci dobbiamo riuscire, ci siamo riusciti. Diciamo che non voglio dire che ho portato avanti il nostro sogno, però sì, è diventata un po' un modo per non dire ho buttato via gli ultimi giorni del mio babbo.
Che bello, poi sì, insomma, ti dà una motivazione anche nei giorni e le difficoltà peggiori avere questo obiettivo sempre con te. Per tornare a questa cosa di motori elettrici che avete cominciato a sviluppare, però voi non producevate moto all'inizio, quindi non avevate proprio né esperienza nell'elettrico né nelle moto, che è molto diverso da fare motori a benzina per macchine. Quindi cosa ti ha fatto pensare che questa era la mossa giusta per voi?
Ma allora, noi però avevamo tanta esperienza nel racing, e noi anche con le moto siamo partiti dal racing, quindi noi siamo partiti con la produzione di moto elettriche da corsa. Quindi diciamo che la parte su cui non avevamo alcuna competenza era l'elettrico, però sulle moto da corsa invece avevamo tanta esperienza, avevamo tanta tecnologia in casa che avevamo sviluppato per i vari clienti, ma nostra, tecnologia nostra, interna, che poi vendevamo ad altri clienti. Nel caso delle moto poi avevamo anche fatto delle collaborazioni un po' più spinte, non semplicemente come fornitori, con dei costruttori di moto, quindi in particolare con Aprilia e con Honda, e poi dopo avevamo portato anche avanti sia un 250 che un 125 da gara, con cui avevamo fatto anche il mondiale, poi l'italiano, campionato italiano nostro al 100%, quindi tutto il veicolo avevamo costruito in quel caso a benzina. Quindi sulla parte, diciamo, di moto da corsa ci eravamo costruiti comunque un background. Sull'elettrico no, sull'elettrico siamo partiti praticamente da zero, e anche lì però ancora una volta ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo un po' imparato tanto, un po' assunto persone che comunque avevano delle competenze che andavano in sinergia con quelle che avevamo noi, e quindi alla fine poi nel giro di poco tempo siamo riusciti lo stesso a portare veicolo su pista, nel giro poi di veramente poco tempo, nel giro di 6 mesi siamo arrivati su pista col veicolo completo da corsa e abbiamo fatto il primo campionato nel 2010. Quindi io credo che sì, è ovvio, noi partivamo molto svantaggiati perché in Italia non c'era alcuna competenza dell'elettrico, meno che da altre parti, e in più noi stessi avevamo tanta esperienza nell'endotermico, nella benzina, e zero nell'elettrico. Però l'importante è avere un approccio intanto strategico, cioè avere le idee ben chiare, metterle in fila, darsi degli obiettivi e decidere molto bene, in maniera molto pragmatica, chi fa cosa quando, senza farsi dei gran viaggi, dei gran sogni, cioè ok, ho deciso di fare questo, chi fa cosa e quando, perché quello che manca sempre è il quando, invece devi sempre bene, e poi lo fai passo dopo passo, senza guardare troppo lontano, perché altrimenti ti spaventi, devi guardare l'obiettivo a breve, avendo ben conoscenza di quello a lungo, perché nel frattempo ti sei pianificato tutto il Gantt nel mezzo, tutto lo schema nel mezzo, e quindi tu ti fai il tuo passo uno dopo l'altro, e se fai così impari, cioè anche le competenze che ti mancano le riesci ad acquisire velocemente.
Direi che questo è l'approccio giusto, anche se uno non è in un'azienda di famiglia, quando uno ha una, cioè, ha delle cose da fare o dei progetti enormi, di spezzettare le cose, esatto, e darsi proprio dei mini giorno per giorno cosa facciamo, perché sennò quando vedi il progetto tutto, quella montagna che ti viene addosso, non sai neanche da dove cominciare e come fare. Comunque avete dovuto investire delle tante risorse in un periodo di crisi con il fatturato che precipitava, ovviamente un bel rischio. Non hai avuto paura di fallire e come hai gestito questa pressione personale?
Ma la paura di fallire ce l'ho ogni singolo giorno tuttora, anche perché le cose possono succedere dal giorno alla notte. Diciamo che Lehman Brothers ci ha insegnato che anche le cose che si danno più per scontate non lo sono per nulla, ma tutti i giorni in realtà succede cose, di solito, anzi io dico sempre, perché poi mi è sempre successo così, che le cose che sembra che vadano meglio in realtà non vanno in porto, mai. Le cose che sembra che vadano peggio, o le cose più difficili, o le cose peggiori che ti succedono, che sembrano un ostacolo insormontabile improvviso, in realtà sono quelle che funzionano meglio, che ti portano al successo. Quindi nella vita, adesso prendo un po' in prestito le parole di Forrest Gump, ma il discorso della scatola di cioccolatini funziona sempre molto bene, e bisogna sempre averlo ben a mente, che quello che effettivamente ti può succedere che funziona non è detto che sia quello che tu avevi preventivato, anzi. Quindi anche in questo caso, certo, la paura di fallire c'era, c'è sempre stata, però è il solito discorso: qual è l'alternativa? Cioè, in maniera molto pragmatica mi sono detta, vabbè, qual è l'alternativa? L'alternativa è tirare i remi in barca e fare solo quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ok, questo lo facciamo comunque, perché comunque l'azienda di famiglia la continuiamo a portare avanti, cerchiamo comunque di fare dei saving, cerchiamo di ridurre al massimo i costi per arrivare alla fine della crisi, mantenendo però le competenze che ti permettano di uscire dalla crisi. Questo lo devo fare comunque. Cosa posso fare in più? Oltre a quello che è la base di partenza, oltre alle fondamenta, quali sono le prime colonnette sopra queste fondamenta che comunque devo iniziare a mettere, perché ci sarà qualcosa di diverso alla fine della crisi? Quindi in realtà quello che abbiamo fatto è, certo, aggiungere un carico di lavoro su noi che eravamo già pieni, però, e aggiungere del rischio, ma l'alternativa era comunque solo galleggiare, solo sopravvivere. A me non è mai piaciuto questo modo di vivere, non mi è mai piaciuta l'idea di sopravvivere. Penso che in particolare gli esseri umani, ma in generale tutti gli abitanti della Terra, non abbiano molto senso se semplicemente sopravvivono e arrivano alle 5 alla fine del giorno. Cioè, tutti noi vogliamo fare qualcosa di più, vogliamo fare la differenza, vogliamo vivere e non sopravvivere. Quindi ci siamo detti, vabbè, è un rischio in più, però lo facciamo, insieme ce la faremo. E quindi è stata la squadra, il gruppo, in questo caso della mia famiglia, ma poi anche delle persone che si sono unite a noi, è stato il gruppo che tutti insieme ci siamo dati forza a vicenda, dicendo aggiungiamo questo tassello a questa storia, perché ce la possiamo fare, sia rischioso sia pericoloso, ma insieme ce la facciamo, di nuovo senza mai pensare troppo a lungo. Cioè, è ovvio, la strategia di lungo la devi sempre avere, ma devi darti degli obiettivi a breve e pian pianino festeggiare quando li raggiungi, perché è l'unica cosa che ti dà la forza di andare oltre. Altrimenti, se è vero che non ci si accontenta mai, non voglio dire che quello che ho detto prima è in contrasto con questo, non ci si accontenta mai perché cerchi sempre di raggiungere la strategia, quindi l'obiettivo a lungo termine, ma devi festeggiare ogni singolo obiettivo a breve che raggiungi, perché è quello che ti dà la forza per l'obiettivo successivo e che poi ti consente di raggiungere quello a lungo termine, la big picture, quella grande, quella importante, che se pensi da subito ti spaventa. E ogni volta un passettino, secondo me hai ragione, funziona in tutte le cose della vita, in tutte, dallo sport alla famiglia, alle storie d'amore che sono uguali. Quindi in realtà stessa cosa coi figli, se pensi a quanto è complicato oggi come oggi avere un figlio, non lo farai mai, quindi pensi a una cosa per volta e a fare quei piccoli obiettivi giornalieri, a festeggiare di ogni singolo obiettivo raggiunto ogni singola volta.
Direi una lezione importante anche da ricordare in questo periodo di crisi, che è quello che è stato quello del Covid. Abbiamo visto tante aziende che hanno fatto la differenza tra il sopravvivere invece rischiare, a pensare a cosa sarà il futuro, quindi avere sempre un occhio su. In questo caso voi, tra l'altro, con l'elettrico avete proprio mirato su una tecnologia futura che poi si è rivelata di grande importanza e che sta diventando sempre più parte della mobilità del futuro. Hai nominato l'idea di squadra e so che avete assunto anche un CTO che vi ha aiutato molto nel realizzare questo sogno della moto elettrica. A che punto è entrato nel progetto e come l'hai trovato e come vi siete trovati tra di voi?
In realtà fin dall'inizio, perché allora con Giampiero ci conosciamo da quando siamo piccolini e a un certo punto abbiamo iniziato a lavorare anche insieme, però sulle moto a benzina. Lui ci aveva dato una mano, è sempre stato appassionato di moto e ci ha dato una mano fin dall'inizio con le moto da corsa, quindi ci aiutava nel team e con la gestione del team delle moto da corsa a benzina, ovviamente con competenze comunque. E poi è un'altra persona molto curiosa che ha sempre studiato tanto e che non si è mai accontentato di quello che trovava sui libri, ma che è sempre andato tanto oltre, e questo secondo me fa la differenza. Molto spesso purtroppo quello che è il futuro, le tecnologie future sui libri non le trovi, perché i libri ti fanno studiare soprattutto a scuola quello che è stato fino a quel momento il successo dell'industria, della società, quindi non è difficile che ti facciano vedere tecnologie future. Quando te le fanno vedere vuol dire che sono già almeno attuali, ma sicuramente non future, e quindi non puoi pensare di poter fare qualcosa di futuristico con una persona che ha studiato solo a scuola, perché non ce le ha quelle competenze, non c'ha la curiosità, non ce l'ha, e quindi la differenza lui l'ha portata proprio perché non si è mai minimamente accontentato di quello che gli dicevano a scuola, ma ha sempre guardato oltre, si è sempre tanto informato da solo, andando a studiare anche cose che venivano dagli Stati Uniti, andando a studiare tutto ciò che in realtà a scuola non gli avevano detto di studiare, e quindi si è creato una competenza che adesso è unica nel mondo. Quindi lui ha iniziato con noi semplicemente in supporto al team racing delle moto da corsa a benzina, ma grazie a questa sua capacità di andare ben oltre ci ha aiutato a poi portare avanti il progetto dell'elettrico, perché la competenza sull'elettrico in realtà l'ha creata lui, se l'è creata e l'ha creata in azienda lui, andando poi dopo anche a guidarci nelle persone da aggiungere alla squadra, da assumere, da prendere da altre realtà, mai automotive, perché non c'era nessuno, eravamo da soli, quindi anche lì siamo andati a prendere persone che venivano da altre aziende, di altri mercati, ma che in qualche modo potevano avere a che fare con l'elettrico, e quindi pian pianino le abbiamo costruito il tutto, ma grazie alla sua guida, perché sull'elettrico era lui che portava dentro la competenza. Quindi ancora una volta il discorso della curiosità, del non accontentarsi di quello che fino a quel momento ti hanno detto, ma di andare ben oltre e di fare molto con la tua testa, di non seguire solo quello che ti dicono gli altri, perché quasi mai gli altri ti danno la visione sul futuro, ce l'hai tu.
Un altro bello spunto per anche lì, per tutti le persone che ci ascoltano, di andare sempre oltre, perché è lì che si fa la differenza, come hai detto tu.
A livello finanziario invece come vi siete organizzati? Avete usato insomma, immagino, soldi dalla cassa del gruppo CRP per fondare questo passion project, e poi avete cercato, insomma, prima della quotazione avevate degli investitori nel progetto o avete fatto tutto insomma organicamente?
Magari, noi abbiamo cercato finanziatori fin dall'inizio perché sapevamo che il progetto era molto impegnativo e che da soli avremmo fatto molta fatica. Consideriamo che il gruppo CRP sono delle micro aziende con una marginalità limitata, le aziende metalmeccaniche, quindi chi la conosce sa benissimo che di solito tutto ciò che si fa di margine si reinveste in rinnovamento tecnologico interno, e già difficile così, perché questa è l'azienda italiana, quindi era molto difficile riuscire a trovare fondi anche per Energica, quindi fin da subito abbiamo cercato finanziatori, ma non li abbiamo mai trovati. Quindi quando abbiamo deciso di quotarci è stata una necessità, non avevamo alternative. Avevamo già anche preso tra l'altro un advisor, OBS in particolare, per provare anche con lui nel 2015, per provare a fare un dual track, quindi il first track era cercare insieme a loro finanziatori dopo che da soli li avevamo cercati per tanto tempo e non li avevamo trovati, ma anche loro non ci riuscirono, non trovammo nessuno pronto a scommettere in quel momento su questa azienda. E quello che ci sentivamo dire, e ci sentiamo tuttora spesso dire, è: iniziate ad andare avanti, poi dopo vediamo, poi dopo saliamo anche noi sul treno. Quindi niente, alla fine del 2015, a metà del 2015 ci hanno detto che non c'era nessuna speranza, se volevamo riuscire a non rimettere tutto nel cassetto, visto che da soli non ce la facevamo più a finanziarci, dovevamo provare una quotazione all'AIM, e così è stato. Con una percentuale di successo ridicola, perché ci avevamo detto fin da subito che era quasi impossibile, perché eravamo una pura e vera startup, quindi senza fatturato, e non c'era nessuno di quotato con un solo business plan, e quindi abbiamo fatto molta fatica. È stato un anno molto complicato il 2015 per me e in particolare per il nostro CFO, noi due abbiamo perso qualche anno di vita, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Quindi dal 2016 in avanti ci siamo finanziati in parte ancora con CRP, però in parte con i fondi raccolti in IPO, e poi dopo abbiamo fatto anche qualche piccolo aumento di capitale, molto piccolo, e poi abbiamo fatto dei POC, cioè dei prestiti obbligazionari convertibili. È stato anche questo un grande sacrificio, perché ci siamo dovuti diluire noi e anche i nostri investitori tanto, però ancora una volta la scelta è sempre stata tra rimetto tutto nel cassetto o vado avanti nonostante il sacrificio. Ho sempre pensato che valesse la pena andare avanti e non rimettere tutto nel cassetto, sia per noi, per quello che era stato fatto fino a quel momento, e le energie e i soldi che avevamo messo in questa azienda fino a quel momento, sia comunque per gli investitori che comunque fino a quel momento avevano creduto in essa, avrebbero perso tutto anche loro.
E quindi questo dal 2019 siete appunto nella MotoGP, e quindi fate tutte le moto che corrono per la MotoGP nel campionato Moto E sono moto che costruite voi ad Energica, quindi immagino che hai ripreso i weekend di gara tutti i weekend, e cosa ha significato questo risultato per te?
Allora, nel 2019 sì, nel 2020 non ho visto neanche una volta la pista, e finora neanche, di nuovo, perché col Covid ovviamente. Beh, ha significato tantissimo, perché intanto il mio sangue, il nostro DNA come famiglia è sempre stato tanto legato alle corse, quindi il tornare alle corse ha voluto dire tanto per noi, tanto per me e Franco quando ci siamo ritrovati in pista e abbiamo visto tutte le nostre moto schierate. Mi ricordo la prima e-pole, perché la pole position si fa con una e-pole, cioè come lo sci, uno dopo l'altro, non vanno tutti in pista in contemporanea in moto E. E quindi sono tutte schierate insieme e partono una alla volta. Quindi hai un momento in cui le vedi tutte schierate in fila. E lì ci siamo resi conto che ce l'avevamo fatta. Che l'avevamo fatto, abbiamo pensato al nostro babbo che sarebbe stato tanto contento, perché lui amava tantissimo le corse, il suo sogno era proprio quello di fare qualcosa in MotoGP, e noi eravamo lì non con un team, non con due moto, ma con tutte le moto dell'intero campionato, e quindi eravamo anche riusciti a fare di più di quello che era il suo sogno, quindi è stato veramente tanto emozionante da un punto di vista personale per noi due. E poi dopo ovviamente molto importante da un punto di vista professionale, perché è uno sprono continuo alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione, al testing, quindi è, da un punto di vista professionale è il top. Ovviamente tutto questo io credo che è stato fatto in tempi così limite, così brevi, e con questi risultati, perché c'è stata veramente tanta passione, tanta dedizione. E ripeto, secondo me lì è centrato tanto il fatto di sapere che sarebbe stato molto fiero di noi il nostro babbo.
Che bello, bravi. E invece una piccola curiosità, oltre a produrre moto, ti piace anche guidarle queste moto da corsa? Cioè, sei anche appassionata da quel punto di vista? O?
No, in realtà, allora sì, sono molto appassionata, però in realtà non ci vado, perché fin da quando ero piccola il mio sogno, vabbè, penso quasi tutte le bambine, però almeno il mio sogno era fare il coast to coast in America in moto, eccetera. Poi in realtà a 18 anni, perché ero una ragazzina cretina, ho fatto una cavolata enorme, ho fatto un incidente molto grave in bicicletta e ho fatto l'esame di maturità in ospedale, io in realtà, e da lì diciamo che le due ruote mi hanno sempre fatto molta paura, e quindi da lì mi sono un po' detta, spero di almeno lavorarci e di farci qualcosa con queste moto, visto che non riesco ad andarci sopra perché ho troppa paura, cosa che ho cercato di vincere in tutti questi anni, ho cercato di sorpassare questa paura e di riuscire a tornare a imparare ad andare in moto. Poi però quando finalmente mi ero decisa e stavo cercando di fare la patente, sono rimasta incinta, quindi si vede che non è destino. Quindi in realtà ci lavoro, le adoro, so tutto, so vite, molte miracoli delle mie moto, di come si guidano, ascolto tutti, ogni volta che rientrano da dei test faccio il terzo grado ai collaudatori, ai miei tecnici, a tutti, e sono sempre presente anche ai test stamp eccetera, gli faccio il terzo grado, quindi so tutto, ma non riesco ad andarci. Ad oggi è ancora una di quelle cose che è un mio grande limite, che io odio, perché mi odio per questo, so che è una cosa che devo assolutamente combattere e vincere, però ci sono alcune cose alle volte che sono più forti di te, e vabbè, lo accetto e spero prima o poi di vincerlo.
Visto la tua grinta e la tua determinazione, sono sicura che a un certo punto arriverà il momento giusto anche per salire sulla moto. E invece una domanda un po' più personale, magari visto che sei una donna nei motori e ce ne sono ancora poche, che consiglio daresti a una ragazza che è interessata a questo mondo e che ci vuole entrare?
Allora, le cose adesso vanno un po' meglio, devo ammetterlo. Io ho visto, iniziano ad esserci tanti ingegneri donne anche in Formula 1, molto forti, ci sono anche dei manager, e anche in MotoGP ho visto che inizia ad esserci maggiore presenza delle donne. Quindi, insomma, vedo che diciamo che iniziamo a fare un po' più massa, no? Prima eravamo poche e sparpagliate, adesso iniziamo a fare un pochino più massa e quindi potrebbe andare un po' meglio per tutte. Sicuramente resta una sfida, perché come dicevo prima ci sono lo stesso degli scalini in più da fare. Diciamo che l'atteggiamento è ancora, anche se non te lo dicono, anche se fanno finta che non sia così, l'atteggiamento è ancora un po', vabbè la faccio parlare, però in realtà non ascolto nemmeno quello che dice perché sono tutte sciocchezze. Tu parla. Perché pian pianino poi ti ascoltano, sono comunque lì, ti ascoltano e se tu hai le competenze dopo un po' ti vengono riconosciute. Devi avere la costanza, la voglia, la tenacia di star lì e continuare a parlare anche se guardi la faccia della persona che è davanti a te e vedi che sorride con quel sorriso mezzo imbecille che pensa vabbè tanto questa non capisce niente. Devi avere la voglia di andare avanti e continuare a parlare, prima o poi ti ascolta e ti prende sul serio. Sì, è ovvio, non è il meglio, ma insomma ci sono poi tanti altri problemi. Io ho visto ad esempio situazioni che non mi piacciono, al contrario. Ho visto board dove forzatamente vengono messe delle donne incompetenti per il discorso della quota rosa, che io odio, perché non ci deve essere una quota rosa. Io devo essere presa perché sono la più brava, perché sono competente. Diciamo che non ci deve essere un limite all'ingresso, ma non ci deve essere neanche un ingresso forzato, perché sennò se io sono costretta ad assumere una donna e non riesco a trovare la donna competente, mi tocca comunque assumere un incompetente, che è un danno comunque per l'azienda. Quindi quello che dico è innanzitutto se siete brave e caparbie andate avanti, fate gli studi che servono, perché un'altra cosa che vedo è che purtroppo molto spesso si sceglie la strada più facile. La strada più facile non è quella di studiare ingegneria e quindi molto spesso è difficile anche trovare delle ragazze capaci. Quando noi apriamo dei colloqui per gli ingegneri non viene mai la donna. Cioè, diciamo che ci sarà un 1% di donne che ti si presentano, che è assurdo perché faccio poi fatica ad assumerle se non vengono neanche a fare colloqui, vuol dire che fanno che non scelgono quella strada lì e quindi è veramente difficile poi essere pari, non hai la stessa percentuale di opportunità, non riesci ad assumere perché non ti si presentano nemmeno, quindi innanzitutto fate questi studi, venite a colloqui, decidete di intraprendere questa vita e allora pian pianino le cose ancora una volta le cambiamo tutti insieme. Quindi ci vuole un po' da parte nostra come imprenditori di avere maggiore apertura e poi mettere anche dei servizi a supporto delle donne, perché giustamente la donna fa il figlio perché ce l'ha lei la pancia, quindi deve fare la donna il figlio, quindi bisogna aiutarla in questo, perché per quei 9 mesi ce l'ha lei, anche dopo per 8 mesi ce l'ha lei, quindi bisogna un pochino organizzarla questa cosa, non bisogna lasciarla solo sulle spalle delle famiglie, bisogna organizzarsi, gli imprenditori devono fare la loro parte. Ma le donne devono fare la loro parte, devono studiare, devono scegliere la strada più in salita, che significa studiare e poi avere anche la caparbietà di superare questi muri e questi ostacoli.
Beh, direi bellissimo e spero che sia di ispirazione a tutte le donne che ci ascoltano, perché ce ne sono tantissime. Siamo arrivati alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, in che modo la tua italianità, o forse in questo caso la tua emilianità, ha contribuito al tuo successo?
Tantissimo. L'Emilia ha l'Italia, ma in particolare l'Emilia ha questa passione, questa tenacia, questo talento unico per scalare le montagne e per fare le cose al meglio. Questa attenzione spasmodica alla qualità, al dettaglio, al meglio. E tu cresci in questo humus e quindi è questo che fa la differenza ed è questo che ha fatto la differenza per quel che posso anche per me. È importantissimo il background, è importantissimo il posto in cui cresci, l'imprinting che hai, le persone, gli esempi che hai d'intorno, sono quelli che in realtà fanno quello che diventi tu, come coi bambini. I bambini prendono esempio dai genitori, prendono esempio, copiano, non è uguale, anche da grandi. Se d'intorno hai degli esempi eccellenti, tu tendi all'eccellenza e tendi quindi a scalare le montagne, a scalare le scale, come dicevo prima, quindi conta tantissimo ed è per questo che è giusto così, che dobbiamo continuare a spingere la nostra Italia, la nostra Motor Valley, ma le nostre eccellenze in generale in Italia, perché noi possiamo veramente dare l'esempio migliore, perché siamo i migliori in questi campi e dobbiamo crescere i nostri ragazzi per continuare a fare le eccellenze italiane che sono tantissime e poi le esportiamo, però in primis dobbiamo continuare a fare questo lavoro qua da noi perché siamo i più bravi.
Bellissimo finire l'episodio su questa note, diciamo. E grazie mille Livia per averci raccontato la tua storia, ci hai dato una carica pazzesca, stai diciamo spianando la strada, anche aiutando a tante donne a scalare in questo mondo, ma anche insomma in generale un bel esempio per tutti, anche per gli uomini, devo dire. Quindi grazie per il tuo tempo.
Grazie a voi.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.